Accade molto spesso nell'avventura terrena di Gesù che la logica degli apostoli, quindi la nostra logica di chi in qualche modo prova a mettersi dietro a Gesù, non riesce a comprendere e non riesce neanche a trovare la soluzione giusta, o comunque una logica stretta e una mentalità chiusa. E altrettanto spesso accade che Gesù coglie proprio questa occasione quando gli apostoli non capiscono nulla, quando hanno difficoltà a capire, a interpretare quello che accade, per dire qual è la strada, cosa invece fare. Ci si trova in questa situazione di deserto, la folla è stanca, la folla è affamata, ma gli apostoli non riescono a vedere che è una possibilità in cui può accadere un miracolo, può accadere l'impossibile. Loro hanno subito la risposta umana, che sarebbe stata anche forse la nostra: congedali, mandali via, cioè falli andare a casa, stiamo in un luogo deserto, hanno fame, sete, sono stanchi, che si può fare in questa situazione? C'è un'unica via. La logica umana, e anche noi troppo spesso pensiamo che ci sia sempre solo un modo per risolvere un problema, e invece Dio trova sempre almeno 4-5 vie per uscirne fuori dal deserto. Loro hanno pensato giustamente: mandiamoli via, è il deserto, che si fa? Qui non si può fare diversamente da questa situazione. E Gesù invece coglie questa occasione, perché è questo che fa Dio. Quando viviamo il deserto, quando viviamo la fame, quando viviamo la sete, quando viviamo quel momento di aridità, quando ci si trova in una situazione dove ci manca la terra sotto i piedi, Lui è capace di trasformare, di ribaltare questa situazione. Noi siamo sempre pronti a fuggirne, o comunque a non rimanerci troppo tempo nel deserto, troppo tempo nel bisogno di fame e di sete, o fuggiamo anche la stanchezza. E non pensiamo che Dio probabilmente ci avrebbe prospettato un'altra possibilità. C'è anche il nuovo in un momento di disperazione e di isolamento, come quello che stavano vivendo le folle. E Gesù prova a farlo. Prova a farlo in tre modi, proprio in tre mosse, che quelle sono le mosse che Dio fa continuamente con noi. Innanzitutto il suo sguardo. Gesù vede. Non è vero che Gesù non si era accorto della stanchezza, della fame, del bisogno. Anzi, Dio guarda, e guarda il cuore, guarda la profondità di quello che tu stai vivendo. Dio conosce bene i nostri bisogni anche prima che noi glieli chiediamo. Non è vero e non regge la storia che Dio non guarda. Quante volte nella situazione di deserto la prima cosa che viene umanamente, ma è chiaro per tutti noi, è dire: Dio, dove sei? Ma guardami, vedi la sofferenza che sto vivendo, vedi il dolore che mi sto portando dentro, vedi questa pazzia che mi si sta mangiando dentro, le ferite, le stai guardando, dove sei? Dio guarda, ma guarda il profondo c'è di noi. E Dio, mi è sempre piaciuto questo Gesù, per il fatto che Lui è dallo sguardo, dal suo sguardo, i suoi occhi, che fa innamorare e che fa trasparire questo amore meraviglioso e esagerato. Lui guarda, ma guarda personalmente ciascuno. È chiaro che sa e guarda la mia sofferenza, il mio dolore. È chiaro che Lui vede quello di cui veramente io ho bisogno. Anche in questo momento sa con certezza qual è il bisogno del mio cuore, quello più profondo però. Perché Dio guarda la profondità, non si ferma semplicemente alla superficialità. Gli apostoli immediatamente hanno pensato: hanno fame, bisogna dargli da mangiare qualcosa. Gesù va oltre, guarda la profondità di quelle persone e sa che è chiaro che hanno fame di cibo e hanno sete di acqua, ma vuole approfondirla questa fame e questa sete. E allora dice: date loro voi stessi da mangiare, ci siete voi, date voi stessi a loro, fatevi prossimo di loro, avvicinatevi a loro, non scappate, non fuggite. uscite dal deserto, quando ci si trova tutti nel deserto, quando ci si trova tutti nella stessa barca, è il momento in cui bisogna farsi vicino l'uno all'altro e avere il coraggio di dare noi stessi da mangiare all'altro. Scordiamocela l'idea di un Dio che fa per noi, un Dio che ci toglie la sofferenza, che ci toglie la paura, che ci toglie il dolore. Non è il Dio di Gesù Cristo. Questo è il Dio che noi abbiamo benissimo incasellato nel Dio della lampada d'Aladino, che tu sfreghi, esprimi il desiderio e lui te lo realizza. Il Dio di Gesù Cristo non è il Dio per noi, ma è il Dio con noi, è l'Emanuele. Lui non ti toglie la sofferenza, la vive con te la sofferenza. Lui non ti toglie quel dolore e quella ferita che ti porti dentro, ma la condivide con te, ci cammina dentro di te. Dio non ti toglie le lacrime, ma piange con te. Dio sorride con te, vive la stessa gioia che vivi tu, vive quei stessi sentimenti. E francamente io preferisco un Dio così, un Dio che condivide quello che vivo io, che si fa a fianco a me e che dice a me: io ho fatto le tue mani per aiutare quella persona, ho fatto i tuoi occhi per guardare nella profondità quella persona che ti affianca, ho fatto le tue labbra per consolare, ho fatto te, date loro voi stessi da mangiare. Che state facendo di fermi a pensare di mandarli a casa? Piuttosto state nel deserto con loro, state nella fame con loro, dice agli apostoli e ai discepoli, ed è quello che dice a noi. Ecco perché Dio sa e guarda la profondità, e siamo noi che vogliamo che sia sempre Lui a voler in qualche modo sbrogliare la matassa. Ma noi abbiamo tutte le capacità per sbrogliarla questa matassa, abbiamo tutte le possibilità di aiutarci l'uno con l'altro nella condivisione, perché questo è il miracolo che accade nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Ma il secondo gesto, il secondo passo che fa Gesù è la compassione, il compatire. Dopo aver guardato profondamente, dopo aver conosciuto i veri bisogni di ciascuno, vive una compassione, cioè si sente tutt'uno con noi. Lo adoro, lo amo, un Dio che si fa tutto in me. Non è più l'onnipotente, non è più il distante, non è più il Dio a cui devo raccomandarmi. Si travolge completamente la logica, ma è un Dio che è dentro di me, è un Dio che sta con me, è un Dio che cammina assieme a me, e quindi posso farcela. Lui mi dà la forza per camminare, mi dà il giusto pensiero per decidere e per scegliere, mi dà la forza necessaria per vincere quel dolore, per sopportarlo, perché ci sono alcuni dolori che non possiamo toglierci, ma possiamo sopportarli, possiamo portarli. Allora Lui cammina e insieme a me porta quel dolore, lo porta con me, perché questa è la logica di Dio. È la compassione, è vivere la stessa passione nel dolore come la stessa passione nella gioia, nella bellezza stessa della vita. Ma non finisce qui. Il terzo gesto straordinario di Gesù per guarire ciascuno è il prendere quel pane e prendere quei 5 pani e 2 pesci. Straordinario. In un altro Vangelo di un altro evangelista viene sottolineato che è un bambino a portare nella propria tasca pane questi 5 pani e 2 pesci. Meraviglioso il Vangelo che dice: l'unico previdente è stato un bambino che si è portato la sua merenda per sé, probabilmente per il suo fratellino, per la madre, non so perché, 5 pani e 2 pesci, poco, ma è quello di cui lui aveva bisogno. Ed è straordinario come quel bambino immediatamente si fida di Gesù, dice: dammi questi 5 pani e 2 pesci. La nostra logica da adulto, da chi si crede maturo, sarebbe stata: e poi io rimango senza, che ci devi fare questi 5 pani e 2 pesci? Tanto non basterebbero per tutta questa gente, come gli apostoli hanno detto, ma non bastano 5 pani e 2 pesci, ma che vogliamo fare? Capite la nostra logica come piccola, e non pensiamo che invece forse uscire fuori da sé, allontanarsi dall'egocentrismo, dal guardarsi in un pericolo, ci apre prospettive nuove, anche vie di soluzioni nuove, che invece noi abbiamo sempre pensato a raccogliere, a possedere, a trattenere le cose, ad accumulare. Questa è la logica che purtroppo ci alimenta e ci nutre. Più accumulo e più prevengo il futuro, prevengo la crisi, prevengo i momenti difficili. Risultato è che ci si trova tutti quanti con un accumulo di non so che cosa e siamo infelici. Il bambino invece sta lì, 5 pani e 2 pesci, fa tutta sta strada per andare dietro a Gesù, qualcosa di buono ci farà questo qui. Glieli dà, si fida e dice perché no? Perché no può essere una nuova strada che io non conosco, è una novità e non devo aver paura della novità e di chi me lo propone, perché non sembra che ti propone una strada nuova e per fregarti. Non è che quando qualcuno ci dice proviamo diversamente, proviamo un'altra strada, proviamo a comportarci diversamente, proviamo ad avere sentimenti diversi, allora sta lì per dire ah no, qua c'è la fregatura, io ho fatto sempre così. Oppure ci citiamo i detti, chi lascia la strada vecchia per la nuova,
sa quello che lascia,
e si campa così. E noi rimaniamo chiusi e rimaniamo in una logica in cui tratteniamo, in cui accumuliamo. Il bambino si fida, geniale Gesù, perché come se dicesse a ciascuno di noi questa sera, tutti abbiamo 5 pani e 2 pesci, tutti. Un po' di roba ce l'abbiamo tutti, un po' di capacità, un po' di bellezza, un po' di voglia veramente di dare il meglio, di dare il proprio contributo a questo mondo. Tutti ce l'abbiamo. E dai quel poco, quei 5 pani e 2 pesci. Gesù, il terzo gesto straordinario, dopo aver guardato il cuore, dopo aver avuto compassione, prende questo pane e guardate, il miracolo non è che per magia Gesù moltiplica il pane, è il miracolo della distribuzione. Gesù non lo trattiene per sé il pane, come ha fatto il bambino, perché Gesù ha imparato dal bambino. Gesù impara da noi. Gesù ha imparato a raccontare le parabole, a fare quei gesti, perché incontrava le persone e da loro imparava, come ha imparato dalla Maddalena a lavare i piedi, e l'ha fatto anche lui. Così impara da quel bambino che gli ha dato 5 pani e 2 pesci e dice voglio farlo anch'io, e ha cominciato a distribuirli, a spezzarli, a dire non me li trattengo solo per me, perché forse spezzandoli gli uni agli altri, facendo passare di mano in mano quel poco che ho, tutti con quel poco possono campare e possono stare meglio, perché Gesù aveva intuito che ci si trova tutti sulla stessa barca. Quello che noi non riusciamo ancora a comprendere, che se sta male uno su quella barca, stiamo male tutti, perché se a poppa stanno male e non hanno da mangiare e vivono nella povertà più assoluta, quelli che stanno a prua, prima o poi, affondano insieme a loro. E Gesù geniale, e dice, ma allora, condividi, distribuisci. Allora questo Gesù ha cominciato a prendere questi 5 pani e 2 pesci e spezzarli, e più li spezzava, più li distribuiva, e più arrivavano a tutti. E tutti si saziavano. Capite la logica di Dio? Quanta straordinarietà possiede? Tutti si saziavano. Tutti erano felici, tutti non avevano più fame, non avevano più sete. Quel deserto si è trasformato in un giardino. La loro stanchezza si è trasformata in speranza. Ecco il miracolo della distribuzione, della condivisione. Quanto dovremo ritornare a imparare che in questo tempo assurdo di crisi che si vive non se ne esce fuori accumulando o pensando a noi, perché questa è la logica diffusa, che siccome è una crisi esistenziale, economica, politica di totale, ma è da 30 anni che la viviamo, ora noi ci siamo accorti di tutto questo, stiamo lì a pensare a noi e ad educare anche i nostri figli a dire pensa a te, pensa al tuo gruzzetto, fai la tua parte, ma mi raccomando, piano piano, non stiamo imparando da questa crisi, che è una benedizione. È una benedizione per il semplice fatto che ci sta quasi costringendo a condividere, ad aiutarci, ad accorgerci che a fianco a me ce n'è un altro, non esisto solo io, che dall'altra parte del paese c'è qualcun altro, che non esisto solo io in questo mondo, ma ci sono miliardi di esseri umani che sono come me, e fin quando io non farò quel salto di qualità e di decisione nella condivisione di quello che ho, a me fanno sorridere quelle persone che dicono io aiuto gli altri quanto posso. Che significa quando puoi? Tu puoi sempre, cioè possiamo sempre aiutare gli altri, ma quando sto nelle possibilità, hai sempre le possibilità, capisci che sei un figlio di Dio libero e quindi hai tutte le possibilità, hai tutte le strade, le possibilità di questo mondo e puoi sempre aiutare gli altri, puoi sempre dare del tempo agli altri. Invece ci sono quelli che campano con quell'idea dicendo agli altri beato te che riesci a dare del tempo al volontariato, ma io lo farei anche io, ma non posso, non ho tempo. Beato te che riesci a aiutare questo, vai lì al monastero, vai lì in parrocchia, vai lì in quell'associazione di volontariato, ma io non c'ho tempo. Che assurdità, ragazzi, non c'è tempo. E allora che cambio a fare se non c'è tempo? Siamo noi padroni del tempo, siamo noi a scegliere come campare e come viverlo e come distribuirlo. Mi sembra che in giro ci siano tanti coniglietti di Alice del Paese delle Meraviglie. Li avete mai visti, no? Lui, no? Che c'aveva quel grosso orologio che stava lì a dire che cosa?
Non c'è tempo.
È tardi, non c'ho tempo, è tardi, devo correre, devo arrivare. Sembriamo tanti così, cioè che corriamo per fare cosa, poi non ho ancora capito. Perché è tardi, non si sa mai perché. E poi vai a fare cosa, non ho capito. E diventiamo schiavi del tempo che invece è un regalo, è un dono prezioso che ciascuno ha. E Gesù l'aveva intuito. E aveva detto, quanto più tempo tu doni all'altro, lo impegni per l'altro, tanto più questo tempo sarà un tempo prezioso, sarà un tempo vero, guadagnato, che ti renderà felice, perché non c'è felicità senza permettere all'altro di entrare nella tua vita, ve lo garantisco. È una certezza. Due o tre cose forse l'ho imparato in 38 anni, forse due o tre sono troppe, uno o due l'ho imparato. È quella di donare del tempo, anche quel poco che tu hai, quello che tu sei, perché ci nascondiamo dietro un dito quando diciamo non posso, non ho tempo, pure non sono capace, perché oltre a vivere la sindrome del coniglietto di Alice delle Meraviglie, si vive anche la sindrome di Calimero, che io sono brutto e nero, non sono capace, nessuno mi vuole bene, è la scusa per dire di non fare nulla. Basta, vivi e abbandona queste due sindromi e cominci invece a condividere quello che hai, soprattutto quello che sei, perché se ti guardi bene dentro, 5 pani e 2 pesci ce li hai, dai quelli, e condividendo tutto quello che tu hai, allora riuscirai a comprendere il significato profondo della vita. L'ultima cosa, perché mi va di condividerla con voi, lo dico a voi genitori, a voi adulti soprattutto, che si campa una vita ad accumulare per i nostri figli, a preparargli il lavoro, a preparargli la casa, a preparargli il terreno, a preparargli le piante da coltivare, tutto. E si campa così, in una maniera ossessiva quasi, per poi arrivare giustamente che tuo figlio ti dice io questo non lo voglio, e ti crolla il mondo addosso, e ti arrabbi con tuo figlio, ti arrabbi con te stesso, ti arrabbi con tutto, perché hai vissuto una vita ad accumulare, a progettare per tuo figlio, a fargli garantire un futuro di cosa, quando tu ti sei perso i migliori anni con i tuoi figli. Perché arrivi quando tuo figlio, tu stai lì tutto contento che hai preparato il lavoro, gli hai garantito tutto, così ti sei fatto in 1000 pezzi, e ti dice ma tu dov'eri quando ho cominciato a camminare? Tu dov'eri quel giorno quando io volevo giocare a pallone e mi hai detto di no? Dov'eri quel giorno in cui io volevo un bacio e tu non me l'hai dato? Dov'eri quel giorno che io avevo bisogno di uno che mi asciugava le lacrime e tu mi hai detto io devo andare a lavorare e lavoro per te? È chiaro, lavorare per i figli e dare ai propri figli il necessario ci sta bene a tutti, ma cerchiamo di riequilibrare questa situazione, cerchiamo di donare tutto quello che noi siamo ai nostri figli prima, o assieme almeno, non voglio dire prima, ma assieme a tutto il lavoro, perché se tu sei lì ad annientarti, tu, e quindi la tua capacità di amare, di donarti a tuo figlio e ai tuoi figli, per poi perdere la bellezza del vivere con tuo figlio, di crescere con tuo figlio, di piangere con tuo figlio. Non ne vale la pena. Lo dico a voi genitori, a noi genitori, perché anche io mi sento congenitore, ma perché siamo anche noi tutti figli e l'abbiamo sperimentato tutti questo, quanto bene, quanto volevamo altro dai nostri genitori. Perché stiamo cadendo negli stessi errori? Perché non cominciamo invece a ribaltare e a dire che l'unica via d'uscita è la condivisione, e la condivisione di quello che tu sei, perché tu vai bene così come sei, i tuoi figli hanno bisogno di te così come sei, di un padre e di una madre imperfetti, incompleti, hanno bisogno della tua imperfezione, delle tue lacrime, del tuo sorriso, hanno bisogno di te. Questo aveva capito Gesù, che quella gente aveva bisogno di lui, di un Dio che camminava con loro, un Dio con loro e non un Dio per loro. Ecco perché Dio ci guarda e conosce realmente i nostri bisogni prima ancora di noi.